L'applauso sottolinea più di ogni aggettivo, insomma, l'attenzione e la, diciamo così, il sostegno ideale che diamo alle cose che abbiamo ascoltato. E, abbiamo tempo per un dibattito che spero, diciamo così, utilizzeremo per approfondire alcune cose che ci sembrano più importanti, chiedere qualche approfondimento, qualche chiarimento. E, ripeto, diamoci come tempo fino alle 12.30, la dottoressa poi ha necessità familiari per rientrare subito dopo la sua relazione, la mattinata trascorsa con noi, anche se aveva programmato in un primo tempo di fermarsi per il pranzo, per qualche ora del pomeriggio. Ecco, noi nell'accompagnare la dottoressa nel viaggio di ritorno e idealmente, diciamo così, per la situazione familiare che la tiene un po' in apprensione, però approfittiamo di questa ultima mezz'ora per delle domande, faremo tirare il microfono in sala e mi pregherei, ecco, di cogliere questa occasione.
Questa è l'altra.
Qualcuno che vince l'imbarazzo.
Il mio intervento era soprattutto per invitarvi a un'iniziativa che faremo sabato a Macerata Feltri a proposito del diffondere anche le informazioni, le buone notizie, quelle che non ci fanno passare nella stampa o negli organi di informazione, diciamo, più accreditati. Noi abbiamo un insieme di strumenti che sono la stampa cattolica o vicino alla stampa cattolica e anche la stampa parrocchiale. Noi festeggiamo sabato i 40 anni del nostro giornale e parleremo di globalizzazione e di identità, il ruolo dei mezzi di comunicazione sociale, ma penso che questo network di strumenti, anche piccoli che abbiamo, però sono un modo per arrivare alle famiglie. E avremo con noi Chinellato di Avvenire e Varagona del TG Marche e Monsignor Rabitti. L'incontro si tiene al Teatro di Macerata Feltri sabato alle 15, quindi chi vuol venire al convegno può essere anche un modo per iniziare a collaborare tra i vari giornalini che ci sono, in modo da creare veramente un network e far passare anche queste idee. Grazie.
Grazie di quello che ha detto. Secondo me ci ha stimolato molto. Io volevo chiederle, a livello comunale, cosa potremmo fare noi cittadini di ogni comune per stimolare anche il comune per fare qualcosa a livello delle politiche familiari?
Rispondo adesso o aspettiamo?
Non vorrei uscire fuori dal tema, ma penso che la scuola accompagni molto la famiglia nel suo cammino e magari se poteva dire due cosine, così un suo parere su questa riforma, perché ho sentito molte critiche e anche pesanti. Grazie.
Scusa, vorrei soltanto fare una domanda molto semplice. Dal momento che nessuno ascolta associazioni, come sta dicendo la dottoressa, è possibile in un futuro pensare a un vero e proprio partito, quale potrebbe essere sicuramente ascoltato e avrebbe la possibilità, come tutti i vari partiti, di dire la propria?
Mentre magari qualcuno aspetta di una domanda che vorrei fare io, è qualche suggerimento pratico per creare quella rete di famiglie di cui si diceva prima, proprio per dar forza alle famiglie, una voce che sia una voce consistente e unita all'interno delle nostre comunità sociali.
innanzitutto la voglio ringraziare per ciò che ha detto, anche se sono arrivata in ritardo, e per tutto quello che farà. E quello che mi ha colpito molto è, oltre che i discorsi che ha fatto naturalmente, sono quelli relativi, cioè tutto quello, questo che riguarda il suo stato culturale, cioè come facciamo a arrivare alle famiglie. La cultura, come la intendiamo? È difficile, perché certi discorsi in certi ambienti non si capiscono. Cioè, veramente, occorre studiare, occorrono dei metodi, dei modi per arrivare alle famiglie, anche più semplici. Io ero qui con mia figlia quando ho parlato di mia centesi e ci siamo capiti al volo, perché io non l'ho voluta fare. Però veramente, così come dice lei, nessuno ci ha mai detto che quella era una cosa che era negativa. Cioè, io che non sono biologa, avevo altri aspetti nella mia cultura, però quello non lo posso capire. Cioè, l'appello che lei ci ha fatto, mi pare di capire, è molto grande. Al di là, insomma, della cosa pratica o del partito, che sono anche molto d'accordo con quello che diceva il Signore, ma è proprio una formazione. È la difficoltà. Ecco, questo, se lei ha qualche idea su come nei vari substrati della società, ma non perché sono livelli, io non sono un induista, sono una fervida cristiana, però bisognerebbe arrivare a tante persone e molti di noi non sanno. Grazie.
Io ad esempio sono una mamma che ha avuto dei 3 figli all'età grande e mi è stato detto che sono stata una mamma sciagurata perché non ho fatto la mia centesi. Non l'ho voluta fare per mia scelta, perché mi sono affidata al Signore, però l'istituzione mi ha detto che sono stata sciagurata. E su questo cosa dobbiamo rispondere?
Io sono di San Marino e penso che la situazione comunque sia come quella italiana. E personalmente ho vissuto appunto il problema del... allora, ho 24 anni, mi sono voluta sposare perché comunque ci crediamo fermamente al matrimonio cristiano, e un anno e mezzo fa. E per questo ho avuto... questo ho avuto problemi a livello per le graduatorie, quindi per il lavoro, perché appunto persone che invece ad esempio hanno fatto figurare di vivere da soli sono passati avanti, no? E mi viene in mente il film di Casomai, non so se l'avete presente, cioè appunto, e anche a San Marino so di situazioni che per esempio persone sposate hanno fatto figurare che hanno fatto un divorzio, e questo sempre per accrescere il punteggio nelle graduatorie. E al di là che l'ho vissuto personalmente, quindi lo sento molto forte questo problema, però appunto, cioè, cosa posso fare? Nel senso, non sono sono convintissima della scelta che ho fatto e non tornerei indietro, però questo qui comunque mi crea un grosso problema, perché anche ad esempio sul piano dei figli, quello che diceva lei, no? La questione economica, non avendo il lavoro, è un bel problema. E quando mi chiedono perché ancora non avete figli, no? Perché comunque ci vedono famiglia cristiana, quindi spesso anche quelli fuori, ma allora i bambini, no? E la risposta spesso a me viene, effettivamente non ho un lavoro, quindi è una cosa alla volta, no? Però mi rendo conto che ad esempio da persona cristiana è una risposta proprio anche brutta, no? E quindi ecco, volevo chiederle come possiamo fare. Grazie.
Io voglio chiedere così un aiuto, perché noi viviamo in un contesto che ci schiaccia. Lei ha detto che la famiglia è il primo soggetto economico di questa nostra realtà. Come facciamo noi, famiglie o genitori, a sottrarci a questo martellamento continuo dei mass media, delle proposte economiche, delle proposte di impegno del tempo libero anche dei nostri figli? Cioè, secondo me è una corsa continua che i genitori fanno per occupare il tempo dei figli in cose che alla fine, secondo la nostra esperienza, non danno assolutamente niente. Un altro interrogativo che mi pongo è: la Chiesa, istituzione, a noi famiglie cristiane, che sostegno ci dà nelle battaglie che eventualmente noi, mi riferisco in particolare a un fenomeno che è successo a San Marino, la lotta contro la scuola a tempo pieno, la Chiesa come si colloca di fronte a questi problemi che noi viviamo quotidianamente? Grazie.
Vado, anche perché non è che vi voglio, per altre tre ore vi risparmio. Allora, il discorso di network, rapidissimo, mi sembra un'idea ottima, bisognerebbe farlo in maniera sistematica. Cioè, noi abbiamo milioni di rivoli di giornali, giornaletti, giornalini, quotidianini, piccoli, grandi, cose, televisioni microscopiche, tutta una cosa che è molto ricca, poi alla fine si traduce in milioni di lettori, ma non avendo nessuna rete, anche lì, nessun coordinamento, nessuna strategia, un accidente di niente, capite che sono forze disperse, non sono forze presenti tante, no, sono forze disperse, perché alla fine non ci si riconosce in un progetto comune. Quindi sarebbe una grande cosa di riunificare spese, sforzi, persone, idee e fare un'unica veicolo di informazioni, sarebbe una strategia anche questa da mettere in campo nelle pastorali, nel senso degli uffici diocesani più che altro, insomma, cercare di unificare. Politiche locali, mi ha chiesto quali politiche si potrebbero mettere in campo, che fa il paio col creare una rete di famiglie. Allora, i passaggi dovrebbero essere questi. Io non vi sto dando la ricetta, perché non ho ricette. Vi sto dando parere che poi applicato magari alla vostra realtà non funziona. Per cui io non ho il manuale del perfetto cittadino cristiano, famiglia cristiana e associazione cristiana, magari. Però noi abbiamo fatto così e dove sono nate delle realtà hanno fatto questa strada qua. Primo, il Vescovo, mi dispiace che il Monsignor Abiti se ne vada, però dovrebbe essere il primo compito di quello che verrà o l'ultimo di quello che se ne va, non lo so, dovrebbe convocare buone famiglie come voi e comunque certamente la pastorale, ma certamente le associazioni presenti sul territorio, tutte. Prende l'elenco di quelli che abbiamo noi e prende quell'elenco che magari qui sono spontaneamente nate, ci sarà le ACLI da qualche parte, ci sarà la Coldiretti, ci sarà il Movimento per la Vita, ci saranno, non lo so, quelle più grosse, è chiaro che quelle piccoline magari non ci sono dappertutto, però insomma un po' di sigle dovrebbero esserci. Dire che in effetti è venuta l'ora della riscossa, più o meno, e chiedere a queste benedette associazioni di mettersi insieme, perché l'hanno già fatto a livello nazionale, cioè non si vede perché ci devono essere delle resistenze dal momento che a livello nazionale hanno sottoscritto un patto associativo, andate sul nostro sito, lo trovate, quindi fare una rete di associazioni e di famiglie. Questo perché intanto ci si passa parola e si matura e ci si confronta. E non è facile, perché noi le litigate all'interno del forum si sprecano, non pensate che è tutto rose e fiori, per niente, è una scommessa quotidiana. Io se avevo dei dubbi che ci fosse lo Spirito Santo, da quando sono presidente del forum me li sono tolti tutti, lo Spirito Santo c'è, perché se no saremmo andati a carte 49 un milione di volte, quindi lo Spirito Santo esiste e io l'ho sperimentato personalmente, per cui non è facile, ma si può fare. Allora, creare un gruppo di sigle, ma di famiglie dietro, no finte sigle vuote, gente che si rimbocca le maniche, per non sembrare la famiglia isolata che va a chiedere, perché la famiglia isolata che va a chiedere crea sempre sospetto, oppure prende il pat pat sulla spalla, oppure gli si dà il contentino in termini che sì, ti do l'appartamento che mi hai chiesto o che ne so, il buono di non so che cosa, e quella se ne va tutta contenta, ma questa non è politica familiare, questa è un'altra cosa. Quindi la famiglia da sola non deve andare, deve andare un gruppo e dire: io rappresento 150 famiglie, ne rappresento 48, ma c'è una rappresentanza, l'idea è la rappresentanza, a nome di. Questo vale anche nella scuola, le famiglie devono fare associazioni nelle scuole, è previsto dalla legge 30 dell'autonomia, fate associazioni, mettetevi insieme, tirate su 5 famiglie e fate l'associazione. Non ve lo possono impedire, è previsto per legge. Quindi fate un'associazione di famiglie insieme, andate a brontolare dal preside se vi fanno l'educazione sessuale che non vi piace o se adesso cominciano a parlare di bioetica in maniera che è sbagliata. Perché le famiglie devono difendersi, con le unghie e coi denti. Allora, fate associazioni e andate a brontolare col preside, ma no da soli. Andate come associazione, che è tutta un'altra cosa. Tutta un'altra cosa. Una volta fate questo benedetto gruppo di famiglie nella scuola, di associazioni a livello diocesano, io direi, e che quindi si occupano di tutti i comuni, poi in quel comune ci va quella famiglia, in comune va quell'altra, ma il gruppo è quello di riferimento, si va a chiedere le cose che ci sembrano più urgenti o si denuncia la situazione dell'asilo. Comunicato stampa, il comitato della diocesi di eccetera eccetera, oppure della provincia di, e poi vi agganciate a Pesaro, perché qui non siete provincia di. Ah, allora a Pesaro c'è un comitato molto attivo, Giorgio Paolucci, mio amico presidente, è molto bravo e molto attivo, quindi va agganciate là. Comunicato stampa e attaccate in maniera decisa ma civile il sindaco perché fa delle cose di questo genere. Bisogna cominciare a rompere l'anima, cioè dicendo: signori miei, io denuncio questa situazione, non voglio dire niente, dico semplicemente che è iniqua. Dico semplicemente che è sbagliato, perché il matrimonio non può essere penalizzato rispetto ad altre scelte che non sono un bene per la società. Divorziare non è il massimo. Succede, ci dispiace molto, dobbiamo essere accoglienti e comprensivi, ma non è il massimo. Dovremmo premiare socialmente chi non divorzia. Cioè il matrimonio deve essere socialmente premiato, non socialmente punito. Perché qui si è rivolta al mondo, non esiste. Va detto, ma conto che lo dica una famiglia, va lì a protestare perché lo fa pro domo sua, è un conto che vada come associazione, come gruppo di famiglie, e non lo può fare il vescovo, non lo deve fare il vescovo. Poi probabilmente il vescovo poverito, in mancanza di famiglie protagonisti, di famiglie sensibili, lo fa, magari lo fa pure, perché in assenza totale di protagonisti lo fa pure il vescovo, ma lo teoricamente lo devono fare le famiglie. E vanno a chiedere: che cosa vi serve? Vi servono gli asili? Io nella relazione vi ho fatto un elenco di cose possibili a livello locale, ce n'è un mare di cose da chiedere, dalla tutela della maternità al discorso dei servizi, al discorso delle case, alla tutela delle giovani coppie, al discorso degli anziani. Noi abbiamo fatto una serie notevole di richieste, che non è che si possono chiedere tutte subito, si comincia da una ma si vede se c'è la volontà politica di farla, e lo si dice alla cittadinanza, lo si dice alla gente, lì si informa. E, ripeto, senza l'idea di cambiare il mondo, però si diventa interlocutori, e il sindaco, si chiede al sindaco di ricevere una delegazione del foro delle associazioni familiari che vuole interloquire con lui, e vi dici: primo, fai i conti con noi perché ci siamo; secondo, non diamo più deleghe in bianco a nessuno perché vogliamo dire la nostra; terzo, per favore, con urgenza ci fai 1, 2, 3, vediamo, perché no, è nato un nuovo soggetto. Ma deve nascere, però. Dopo andare dal sindaco. ripeto, riunendovi e trovando delle priorità assolute, è ovvio. Per esempio, una cosa che io farei, se, non so se ve la fanno fare, ma in qualche comune sono riuscita a farla fare, è di dire al sindaco di fare dei corsi di preparazione al matrimonio anche per quelli che si sposano non in chiesa. Perché che la famiglia sia un soggetto sociale vale anche per quelli che si sposano in comune, mica solamente il soggetto sociale che si sposa in chiesa. Noi abbiamo una ragione in più di crederci e di spenderci, perché il magistero è la famiglia cristiana che vede, ma non è che la famiglia che non si sposa in chiesa non c'è, ce ne importa niente, ha anche lei dei compiti. E fare un corso dicendogli guarda che c'è un codice civile che dice queste cose, tu ti assumi delle responsabilità e guarda che sei chiamato a vivere pienamente la tua famiglia perché è un valore, andando a scuola ed educando i tuoi figli, non farebbe male, perché i giovani si sposano con una leggerezza e con immaturità mostruosa. E si sta abbassando il livello di età dei divorzi, delle separazioni e della durata, quindi del matrimonio. Segno che sono profondamente immaturi, c'è un'attesa mostruosa nei confronti dell'altro, cioè ci sono delle situazioni, adesso non è il caso di affrontare questi temi, però insomma si potrebbero fare una serie di cose da chiedere anche in ordine alle faccende degli asili e compagnia bella. Pensare a un partito nostro, me l'hanno chiesto in molti quando vado in giro a parlare, in questo momento storico non la vedo proprio possibile, perché con la spaccatura mostruosa che c'è tra i cattolici, tra destra e sinistra, fare un partito significherebbe poi buttarsi da destra o a sinistra, perché in mezzo non si può stare, bisogna andare o di qui o di là, e andando di qui o di là succede il finimondo. Allora, siccome noi diciamo che noi siamo sale e lievito e siamo trasversali, perché è vero, le nostre istanze dovrebbero andare benissimo sia a destra che a sinistra, poi non vanno bene da nessuna parte, ma insomma questa è un'altra faccenda, e noi diciamo che in effetti un partito non possiamo schierarci in maniera palese. Le persone, sì, io sono favorevole a che le persone vadano in politica a destra e a sinistra, perché non c'è il demonio né di qua né di là. E poi noi facciamo la nostra parte di politiche familiari, per cui io sarei favorevole, ma le persone non fare un partito mi sembra assolutamente prematuro. Il problema della scuola è troppo lungo, ci sarebbe da dire molte cose. Quello, lo so che è stata molto contestata la riforma, ed è una riforma che è calata come una mannaia e quindi effettivamente ha creato molto sconcerto e molti problemi. D'altro canto tutte le riforme a un certo punto calano come mannaia, cioè voglio dire, le riforme sono per definizione riformano, e quindi è chiaro che c'è una categoria di giovani o di insegnanti che sono nel passaggio che pagano pegno, questo purtroppo è di tutte le riforme. E la cosa che mi è sembrata eccessiva è questa contestazione paurosa, mettendoci dalla parte delle famiglie. Io non sono mai entrata nel merito dal punto di vista degli insegnanti o dei sindacati o delle ore di lavoro o dei concorsi. Mettendoci dal punto di vista delle famiglie non si può dire che la riforma non vada bene. E io so benissimo che dicendo questo adesso qualcuno uscirà dicendo che io sono di destra. Non è vero. Però tanto lo dicono sempre, io continuo ad andare avanti, che devo fare? Tanto mi appiccicano etichette in continuazione. Perché dico che va bene dal punto di vista delle famiglie, insisto? Perché la riforma Moratti non introduce niente di particolarmente innovativo. Per i due terzi la riforma Moratti riprende la riforma Berlinguer. Non si è inventata niente, già c'era quasi tutto nella riforma Berlinguer. Quello che ha aggiunto l'ha preso dall'Europa. L'idea del tutor non se l'ha inventato lei, c'è in tutti i paesi d'Europa. In tutti i paesi d'Europa c'è il tutor. In Inghilterra c'è da 40 anni. Quindi non si è inventata niente, c'è in Europa, si è adeguata all'Europa. La vera cosa eversiva che ha fatto la Moratti, e che è quella che manda al manicomio un sacco di gente, ma che noi non riusciamo a cogliere, è la presenza delle famiglie. Ha dato uno spazio alle famiglie che non hanno mai avuto nella loro vita. Dobbiamo dirlo. Poi se qualcuno pensa che sono di destra perché dico queste cose, pazienza. Ma io lo devo dire. E la presenza delle famiglie è decisiva nei percorsi formativi, nella decisione del portfolio. Il portfolio è una cosa seria, ragazzi. È la carta d'identità dello studente e va fatta con le famiglie. le famiglie non ci sono, delegano, non hanno capito niente, e invece di informarsi e di studiarsi la pratica vanno a fare le manifestazioni, non si sa contro chi. Studino, leggano, si informino, facciano qualcosa, non si può andare come pecoroni a sfilare, non si sa. E le famiglie devono stare dalla parte delle famiglie, non devono ragionare come gli insegnanti, devono ragionare come famiglie, e le famiglie hanno la possibilità di partecipare alla scuola come mai nella loro vita hanno partecipato. Vi ripeto, portfolio, tutor e piano dell'offerta formativa sono i tre pilastri di un percorso educativo. E caspita, e i presidi non si possono opporre, e gli insegnanti neanche, cioè voglio dire, si tratta di con umiltà di tornare a scuola, io dico sempre, ma è fatica, è tempo e tutte quelle cose lì famose che le famiglie spesso non hanno il tempo di fare. E qui arrivo al discorso della formazione, la sfida è drammatica, perché noi abbiamo solo problemi culturali. Perché poi per il resto, se io vi racconto le cose che vi ho detto, poi nascono le iniziative, le idee. Il problema è di informarvi di queste cose che probabilmente non si sentono, non si dicono, non passano, non lo so. È un problema formativo. Allora, infatti io perché dico mettetevi in rete con noi? Perché noi, bene o male, poco o tanto, noi ogni 15 giorni mandiamo in giro una lettera. Una newsletter elettronica, non abbiamo una lira e quindi non possiamo stampare niente, perché non abbiamo soldi, altro problema. Le famiglie non sanno di essere rappresentate dal forum, io dico sempre, mi dessero un euro all'anno, noi cambiamo l'Italia, ma le famiglie non lo sanno e l'euro all'anno non me lo danno, ma basterebbe un euro all'anno, Ma, capito, non abbiamo mezzi, i sindacati ce li hanno, i partiti pure, ma noi no. Allora, arrivare alle famiglie è difficile perché dobbiamo fare formazione. Allora noi cerchiamo con le nostre pubblicazioni, con il nostro sito. Si tratta di ragionare, di veicolare e di pensare e di cercare effettivamente di arrivare alle famiglie. Non ci illudiamo, non ci arriveremo a tutte le famiglie. Non è pensabile. Sarebbe già un miracolo, secondo me, che queste persone qui oggi continuassero a vedersi, a sentirsi, a parlarsi, a scambiarsi idee, a confrontarsi anche senza Luisa Santolini, e voi diventate una forza della natura, perché diventate contagiosi, perché le idee camminano e camminano sulle gambe degli uomini. Le idee camminano sulle gambe degli uomini, non su internet, perché quello che io vi ho detto, se l'aveste letto su internet, non avrebbe fatto lo stesso effetto di questo incontro tra di noi, in cui io ho cercato di dirvi la passione che io ho per le famiglie. Allora, le idee camminano sulle gambe degli uomini. Se voi riusciste a mantenervi questo gruppo, e la prossima volta magari invitare il deputato o il senatore che voi avete mandato a Roma e dirgli, ma scusa, tu sulla fecondazione assistita che fai? Mi fai capire come ti comporti, come ti regoli? Tu sugli statuti regionali, altri, che fai? Come voti? E se questi qui non vanno bene si mandano a casa, ma diventate i padroni dell'Italia. Ma questo non succede? Questo è il problema. Non è tanto di arrivare a tutte le famiglie, non ci arriviamo. Il problema è di essere contagiosi e di fare una specie di onde che camminano e che arrivano in qualche modo. Arrivano, piano piano, ma arrivano. Ma non si fa, perché siamo bloccati. E c'è stato Giovanardi, e vi dico anche i nomi perché tanto a me non importa niente, io non devo fare carriera, e il ministro Giovanardi ha fatto una proposta di legge sui morti del sabato sera qui sulla riviera romagnola. Noi abbiamo detto questa legge va benissimo, ma abbiate pazienza, ci sono dei parlamentari, hanno nome, cognome, indirizzi, cioè io l'ho anche detto, che si sono opposti a questa legge, che a noi sembrava un'ottima legge che aiutava le famiglie. Questi parlamentari si sono opposti esclusivamente perché la lobbying delle discoteche li ha, adesso non voglio dire che li ha foraggiati, ma insomma diciamo che ha vinto, facciamo così, ha vinto. Ma allora bisogna andargli a dire a questi parlamentari che hanno votato contro questa legge che sono dei gaglioffi o no? Perché sono andati contro le famiglie. Nessuno, non importa niente a nessuno, quelli sono rimasti qui, quell'altro è rimasto là, non è successo niente. Non è successo niente. Ma non può non succedere niente. quando c'è una persona che propone una legge di chiudere le discoteche alle 3 di notte, viva Dio, e meno male, non è possibile che non succeda niente. E invece succede così. Allora, non è che arriviamo a tutte le famiglie, ma basterebbe che questo gruppo, destra, sinistra, non ci importa niente, non è un problema di schieramenti, ragionasse dalla parte delle famiglie. Destra o sinistra, non importa. Le famiglie capiscono e il tutto diventa contagioso. Io almeno, dando ragioni laiche, non dogmatiche e non pastorali, dando ragioni laiche, che ne abbiamo a magazzini, ne abbiamo tonnellate di ragioni laiche. Sulla mia centesi non c'è niente da rispondere, perché così purtroppo dietro ci sono interessi colossali e bisogna anche lì, ecco, resistere con la forza delle proprie ragioni e della propria coscienza. E come sottrarsi al martellamento dei media? Non ci si sottrae al martellamento dei media, bisogna mettere in campo il discernimento, quello sì, perché il Signore ha già provveduto, la provvidenza ci ha dato l'intelligenza, che fa anche rima, e allora dobbiamo accendere il cervello. Non possiamo spegnere i media, ma possiamo accendere il cervello, che è tutta un'altra cosa, anche con i nostri figli, e avere il coraggio di dire: tutti comprano lo zainetto firmato e tu non io non te lo compro, e fra 10 anni mi dici grazie. E io vado controcorrente, mi dispiace, questo no, questo sì, questo si fa, questo si consuma, quello non si consuma, le merendine che fanno diventare obesi non te le compro, e si va avanti così, accendendo possibilmente, essendo d'accordo padre e madre, se no succede finimondo, e quindi andando controcorrente, così come l'educazione sessuale o tutto quello di cui noi non spegneremo la televisione, voglio dire. Però si può anche evitare di rimbambire davanti alla talpa o davanti all'isola dei famosi, cioè, voglio dire, quella non si vede, punto. Io faccio una cosa prescrittiva, non si vede, punto, la spengo. Vediamo un'altra cosa. Col terrore di dire sempre sì ai nostri figli, alla fine, col terrore di dire sempre no dicendo sempre sì, alla fine viene fuori una catastrofe. Chiudo. La Chiesa che sostegno ci dà? Io non lo so, la Chiesa che sostegno vi dà. A me ha dato un grande sostegno, se non altro perché ci ha dato fiducia, perché ci ha dato la possibilità di esistere, perché ci dà anche soldi per poter fare i viaggi e venire fin qua, e, che ne so, ci dà un sostegno. Poi il Santo Padre, io mi sento sostenutissima dal Santo Padre. A livello locale io ribalterei la domanda: quello che noi siamo disposti a fare per la nostra Chiesa? E capisco di fare una domanda provocatoria, però va ribaltata al discorso. Io non voglio che il vescovo vada a trattare col sindaco, non voglio. Io non voglio che la Camera dei Deputati convochi i vescovi per sentire che cosa ne pensano della finanziaria o del fido congiunto della chiusura degli istituti. E glielo ho detto alla CEI, quindi lo sanno benissimo, lo dico pubblicamente perché è una presa di posizione che abbiamo, che loro condividono. Non devono andare loro a fare politica, ci dobbiamo andare noi, mettendo la nostra faccia, la nostra esperienza, la nostra volontà, il nostro entusiasmo, e quindi quello che noi possiamo fare per la nostra Chiesa, essendo noi Chiesa. Quello che il vescovo e la pastorale possono fare è di mettere a disposizione le strutture, le sedi, di chiamare a raccolta, di incoraggiare. Questo sì, questo lo possono e lo devono fare, perché recuperare il terreno perduto dopo 40 anni di silenzio è dura, è durissima, è faticoso da morire. Allora mettere a disposizione occasioni di incontro, un vescovo che incoraggia. Però dopodiché la responsabilità e la fatica secondo me deve essere dei laici che sono chiamati al solito discorso, eccetera, eccetera. Cioè, leggetevi un po' di roba del Magistero della Chiesa, guardate che tirate fuori miniere di queste cose, vi danno proprio coraggio, vi... leggetele, pensateci, metabolizzatele, discutetele in famiglia, parlatene con la sorella, la suocera, la cognata, lo zio, il vicino di casa. Leggetela, Christi Fideles Laici, è bellissima, leggetela, è la nostra, è il nostro documento. Leggete la lettera alle famiglie, è bellissima. Leggete l'Evangelium Vitae, è bellissimo, e vi dicono cosa significa essere immersi nella cultura della morte. Noi siamo immersi in una cultura della morte, dobbiamo essere il popolo della vita, non possiamo far finta che non è così. Allora, questa è un'altra cosa che potreste fare, studiate, leggete, ma non queste cose, no, che sono abbastanza pesanti, oddio me devo leggere tutta la Familiaris Consortio, aiuto, adesso mi sparo. No, prendete il numero 44, pezzettino così, poi saltate il numero 56, poi prendete il numero 23, così come capita. Ma abituatevi a questo alimento che è veramente, veramente prezioso, perché voi dovete essere operatori di pace. Non è più tempo di essere, di avere tutto ricevuto, voi dovete dare. Invece è tutto ricevuto, la parrocchia è ricevuta, il parroco è ricevuto, la scuola è ricevuta, tutto ricevuto. No, è finito il tempo di avere tutto ricevuto. Voi dovete essere attori del cambiamento adesso. Dovete essere voi i protagonisti del cambiamento. Invece in Italia oggi è ancora tutto ricevuto. Che cosa fa lo comune per me, cosa fa lo Stato per me, cosa fa la parrocchia per me, cosa fanno quelli per me. Ma signori miei, ma voi che fate per tutte queste realtà? Che si fa noi per tutti? È il momento in cui io faccio, però pretendo, chiedo, voglio, mi impongo e ho autorevolezza per chiedere. Perché se noi continuiamo a aspettarci il pesce e invece dobbiamo imparare a pescare, le cose cambiano notevolissimamente. E allora mi rendo conto che vi ho buttato sulle spalle una croce terrificante, però chi mi invita sa che io dico queste cose, e quindi spero, se mi rinvitate l'anno prossimo, di venire a constatare che qualcosa qui tutto sommato, le famose fiammelle sono nate. Grazie.
Quando abbiamo invitato la dottoressa Santolini, in effetti tutte queste cose non le sapevamo, però l'abbiamo scoperto con piacevole sorpresa e siamo contenti di quello che abbiamo ascoltato, dell'incoraggiamento e anche, diciamo, delle sottolineature che abbiamo ascoltato. La mia impressione così a caldo è che ascoltando affermazioni scontate si aveva l'impressione che fossero provocatorie, è quasi una contraddizione, insomma. Però a volte appunto la semplicità e la franchezza con le quali la dottoressa ha detto, diciamo così, ha toccato i vari punti, i vari aspetti che riguardano la famiglia, dava l'impressione di una provocatorietà che forse in realtà invece è solo naturalezza nell'affermare cose scontate.
Posso leggere una cosa?
Come no, certo.
Vi voglio leggere, perché me lo sono ritrovato qua in mezzo alle carte, perché c'avevo un po' di cose da fare e mi sono ritrovato. Io ho scritto questa robina, che è nata anche su tutti i giornali, tutti, no, insomma, qualche giornale, e, però è così, per chiudere con una specie di tono un po' più scherzoso, perché sennò ho paura di avervi ammazzato stamattina. E allora ho scritto questa cosa perché è tutto vero, però insomma alleggerisce un po' il clima, perché io una notte che passeggiavo non riuscivo a dormire e mi sono letta, come vi dicevo, dei pezzi del Papa, della dottrina sociale, eccetera, e c'era scritto che il crinale tra la giustizia e l'ingiustizia oggi è la famiglia. E io ho detto, ma di solito sono i poveri, no? Sono, insomma, oppure il lavoro, cioè ci sono dei crinali, no? Declinati nella storia del nostro secolo. E invece il Papa ha detto così. Allora io ho detto, ma perché ha scritto queste cose. Allora mi sono messa a cercare di capire perché la famiglia è il crinale tra la giustizia e l'ingiustizia. È venuto fuori queste due paginette che rapidamente vi leggo. E queste sono le ingiustizie che avvengono in Italia, di cui non si ha neanche la percezione. Allora, l'aborto in Italia è gratis. Un'ecografia di controllo, oltre quelle stabilite, si paga. Si vota a 18 anni, ma si abortisce a 16 e il rilevo non ha età. Se ci si separa, gli alimenti al coniuge sono detratti dalle tasse. Se si trasferisce la stessa cifra all'interno della stessa famiglia, non si hanno detrazioni. Se una colf viene assunta, aumenta il valore del PIL. Se la stessa colf viene sposata e continua a fare le stesse cose, si abbassa il valore del PIL, il che significa che il lavoro familiare in Italia vale zero. Se si danno contributi alle famiglie per la scuola non statale, si grida allo scandalo. Ma la scuola statale è gratis anche per i ricchi e questo non crea nessun problema. Risultato: i ricchi possono scegliere, i poveri no. 90 metri cubi d'acqua consumati da 6 persone con 6 contatori diversi non raggiungono il totale di 20 euro. Gli stessi 90 metri cubi d'acqua consumati da 6 persone nella stessa famiglia arrivano a costare 85 euro. Se si tratta di rottamazioni, tasse di successione, ticket sanitario, ristrutturazioni edilizie, le agevolazioni sono sempre senza limiti di reddito. Se si tratta di sostegno alla maternità o detrazioni fiscali per i figli, le agevolazioni sono sempre con i limiti di reddito. Quindi in Italia un figlio vale meno di una macchina. Se si fa il sindacalista si hanno permessi e distacchi. Se si deve andare a parlare con gli insegnanti dei propri figli si devono chiedere le ferie. Se si iscrivono i figli all'asilo, i separati hanno un punteggio superiore alle famiglie regolari. Le famiglie regolari fanno la fila e spesso non trovano neanche posto, quindi è meglio separarsi. Lo Stato dà gli assegni familiari fino a 18 anni, ma lo Stato impone ai genitori di mantenere i figli sine die. Se si assume una babysitter, si hanno dei contributi. Se una nonna fa la babysitter, no. L'unica soluzione è che due famiglie si scambino le nonne e le assumano. Si fanno campagne e manifestazioni contro l'abbandono e la sperimentazione sugli animali, silenzio sull'abbandono e lo sfruttamento dei minori e larghissimi consensi a favore della sperimentazione su embrioni umani. Lo Stato sottrae alle famiglie i figli perché sono povere, ma non lascia loro i soldi per mantenerli perché glieli sottrae con le tasse. Lo Stato dà pochi soldi per le deduzioni per chi ha cariche familiari, ma lo Stato impone ai genitori di mantenere i figli disoccupati secondo lo stesso standard di vita della famiglia. L'integrazione al minimo nel trattamento previdenziale delle donne casalinghe tocca solo alle separate e alle divorziate, non spetta alle donne regolarmente sposate, quindi conviene separarsi. Un professionista che assume la moglie non può scaricare dalle tasse il costo vivo delle retribuzioni e dei contributi. Se assume l'amante, sì. Nella sanità tutti possono scegliersi il medico di base, nella scuola non si possono scegliere gli insegnanti. Per sposarsi occorrono le pubblicazioni, le separazioni consensuali avvengono in pochi minuti e non c'è obbligo di pubblicazioni. Si detraggono i soldi per le spese veterinarie, non si detraggono le spese di cura per gli anziani e i soggetti deboli. In Italia si danno incentivi per chi alleva cavalli, non si dà una lira per chi alleva dei figli.
Ringraziamo.
Troverete sul sito anche questa ultima parte della relazione. Tra parentesi, dopo il Grande Fratello, quella dei nonni mi sembra che abbia riscosso il maggiore consenso in termini di applausi. Io volevo solo dire una cosa in conclusione, che credo che per le cose che abbiamo ascoltato, quel foglio che trovate nella cartella con i vostri dati da lasciarci per inviare al forum e quindi in qualche modo essere collegati per le informazioni, per le iniziative, per quanto il forum realizzerà nei prossimi mesi, credo che possa essere uno strumento valido e veramente utile anche nelle prospettive, diciamo così, di impegno a breve termine che sono state prospettate, ci sono state prospettate nella relazione della dottoressa Santolini. Quindi vi invito eventualmente a compilarlo in modo tale che o lo inviate direttamente voi ai numeri di fax che trovate sui fascicoletti, oppure insomma provvediamo noi a farlo avere al forum, e credo che sia tutto nell'interesse di quella, diciamo così, di quell'impegno a diventare rete anche a livello locale. Speriamo che ci impegniamo insomma in qualche modo per far sì che, diciamo così, le cose che abbiamo sentito abbiano un qualche seguito operativo, concreto. E vorrei ringraziare ancora la dottoressa insomma per quello che ci ha detto, per la testimonianza anche che indirettamente ci ha dato attraverso il lavoro suo personale, di tutti coloro che collaborano alle attività del forum a livello centrale, a livello periferico, perché effettivamente credo che sia un servizio utile alle famiglie cattoliche, ma alla famiglia in generale. Quindi credo che sia veramente una cosa importante cercare di non lasciare sole, diciamo così, il forum in questo suo impegno. Grazie. Veramente, grazie ancora, e purtroppo, ripeto, salutiamo la dottoressa che deve rientrare anticipatamente, diversamente anche da quanto aveva previsto in un primo tempo, e credo che il nostro applauso possa essere, diciamo, quello che possiamo dire tutti insieme. Abbiamo... Non so se in treno lo considerarono un bagaglio, però insomma è una cosa che ci faceva piacere farle avere. Grazie ancora. Grazie, grazie a lei. Siccome il mangiare è già pronto, possiamo accomodarci per proseguire il convegno e la festa nel tendone sopra, vicino al campetto. Grazie. Thank you.